www.redigio.it e la storia continua. Quando Leonardo era alla corte del Moro, le grida, puntata 116. Nella notte Ludovico aveva preso la sua decisione. L'ultimo dubbio, dopo le profonde, esatte parole di Beatrice, egli era stato risolto da Fabrizio Saludeccio. Nell'estremo esitare della sua coscienza, egli aveva chiamato dinanzi a sé il gran faccendiere. Dubitava ormai profondamente dell'animo di quell'uomo. 100 episodi lo avevano messo in sospetto. La posizione di ostilità che egli aveva assunto nei confronti di Leonardo lo aveva svelato definitivamente davanti al suo animo e il suo giudizio era compiuto e anche l'estrema risoluzione era presa. Tuttavia Ludovico non sapeva ancora come sottrarsi alla suggestione esclusivamente utilitaria che esercitava sopra di lui la mente del grande faccendiere. Lo giudicava esatto conoscitore degli uomini e soprattutto delle loro debolezze. Sapeva ottimamente tenere in scacco, quando corresse, i suoi nemici con accorgimenti sottili e con un vivo talento dialettico. E nella complessità di una situazione così tesa e grave, egli avrebbe ancora potuto dare un consiglio. Pur rimanendo freddo nell'animo, volle interrogarlo. Il gran faccendiere sembrava preparato alla circostanza. Ludovico notò, espressa nella sua fisionomia, un'aria di occulta ostilità e di dispetto mal dissimulato. Il mellifluo accento cerimonioso pareva meno spontaneo del consueto. Ludovico pose immediatamente la domanda. Come agirebbe la vostra esperienza se fosse posta al servizio della mia stessa persona in questa circostanza? Dapprima Fabrizio fece finta di non intendere il senso profondo di quelle parole. In verità non comprendo il pensiero del mio signor principe. E Ludovico volle porlo nella condizione di esprimere chiaramente tutto il suo animo. Intendo dire, che ne pensate voi di queste grida che si fanno correre in città? Il gran faccendiere sgranò tanto d'occhi e disse, affettando la più viva sorpresa. Ma quali grida mai? In verità, io non ho udito alcune grida né mi è stato riferito che ne siano state emesse. Ludovico si irrigidì di colpo. La contrarietà dell'animo gli si leggeva dipinta in viso. Strinse per un attimo le labbra e domandò brevemente. Ma non vi ha dunque almeno riferito Sgarro, il quale che lo ha narrato a me medesimo, che in diversi quartieri della città, in numerosi crocchi e raduni, si è gridato «Sia Duca il Moro!» «Oh, quanto a questo, Vossignoria vorrà credere che si tratterà veramente di buffonate da buffone!» Una smorfia cattiva si disegnò agli angoli della bocca del gran faccendiere. Tacque un attimo. Guardò Ludovico con una dura e tagliente espressione di ostilità. E il Moro comprese. Contenne l'impeto del suo sdegno. Freddamente, con voce pacata, disse. «Sta bene. Vi ringrazio del vostro consiglio. Voi siete dunque perfettamente convinto che non siano da temere per cose serie codeste grida che hanno echeggiato in Milano. Non è così?» «Indubbiamente». Fabrizio Saludeccio squadrava il Moro con un'adirata inquietudine. nel suo torbido animo si svolgeva un'acre lotta di sentimenti. Capiva che l'assunzione di Ludovico alla suprema dignità del ducato avrebbe gravemente indebolito la sua posizione. Fino a quel momento il Moro aveva avuto bisogno di un'astuta mentalità, del suo consiglio, della sua facoltà di dominare gli uomini con armi impure. Ma comprendeva adesso che, nel momento in cui Ludovico avesse tenuto in possesso l'intero congegno del ducato, non gli sarebbe più occorsa l'intelligenza astuta del gran faccendiere. Guardava biecamente e con animo inasprito l'uomo che stava dinanzi a lui. Un attimo solo lo divideva già da un più grande destino. Poi egli sarebbe stato non soltanto il signor Ludovico il Moro, ma il duca, e la sua potenza non avrebbe più conosciuto limiti, la sua personalità avrebbe potuto espandersi compiutamente. Tutti i congegni del ducato egli ormai conosceva. Uomini valenti erano accanto a lui, Beatrice, oltre a un animo eletto di donna, vibrante della più squisita, appassionata femminilità, aveva rivelato un arguto e acuto talento pratico, una forza di volontà tenace, un impeto di audacia che talvolta aveva sorpreso la corte raffinata. Nell'ombra vegliava la grande mente di Leonardo, che egli vedeva come un uomo diabolico, uomo di arte e di magia, in possesso di ogni segreto e capace di far trovare tutti di fronte alle più straordinarie sorprese, dominatore al tempo stesso della bellezza e della conoscenza, e capace di tradurre il genio eccelso che giganteggiava nelle sfere del pensiero in imprese di carattere pratico, tali da rendere formidabili di chi esse si sapesse valere. Tutto ciò, per Fabricio Saludecio, era null'altro che il risultato di un'immeritata e forse diabolica combinazione di fortune. Guardava l'uomo che stava avanti a lui. Il suo animo si ammantava di ostile freddezza. Chi è infine costui? Si chiedeva, sogguardando sottilmente il Moro, mentre il cuore gli si inaspriva di coruggio. In che cosa egli mi supera? In che cosa io gli sono di meno? Gran parte di ciò che è egli deve a me, alla mia astuzia, al mio consiglio, pensava. Ora gli darò il consiglio opposto a ciò che gli possa giovare, e una volta tanto il suo destino sarà nelle mie mani. Accarezzava l'uno con l'altra le mani con un viscido e mellifluo atteggiamento di falsa contentezza. Il mio schietto consiglio, disse finalmente, è proprio quello che il principe Ludovico, che alla popolazione di Milano e del Duca ha dato tanto beneficio per le magnifiche imprese che ha saputo compiere, e tenga testa con prudenza e con saggezza alle grida che alcuni insensati, evidentemente irresponsabili, avrebbe emesso. Il principe Ludovico non deve dimenticare che fino a questo momento ha potuto e saputo essere più forte delle voci malvagie che sono state fatte correre sul suo conto. Non lo ricorda egli forse? Lo guardò freddamente negli occhi. Sì, mormorò un giorno, riprese, che un ministro infido e imprudente, proprio quando voi, ancor giovane, avevate ricevuto il consenso di ritornare in questa Milano e di assiedervi al castello per farvi valere del vostro ingegno e del vostro vivace temperamento di condottiero, avesse detto a Bona di Savoia, vostra cognata, alludendo al fatto che la vostra venuta alla corte di Milano, badate, io perderò la testa e voi il trono. Ma lo rammentate? E la voce di Fabricio Saludeccio si fece più cupa, più penetrante. Quest'uomo voi non potete averlo dimenticato. Si chiamava Cicco Simonetta. Se durante questi anni felici della vostra reggenza voi avete potuto dimostrare che le malvagie parole del ministro non avevano nessuna base se non della sua incomprensione e della sua perfidia, non credo sarebbe abilità di un buon governo agire adesso in tal modo da far sì che alle voci che già sono fatte correre da qualche vostro torbido nemico si aggiunga una ripresa di quelle antiche calunnie che erano state dimenticate. Ludovico per un attimo fissò intensamente negli occhi Fabrizio Saludecio e gli disse con lentissima voce: «Vi sono grato, Fabrizio Saludecio, di avermi svelato tutto il fondo del vostro pensiero, in modo tale che io possa leggervi tutto l'animo. Vi compenserò, non dubitate, secondo il vostro merito». Fabrizio Saludetto si inchinò profondamente e uscì. Subito entrò Sgarro. Ludovico camminava in su giù per la stanza, a passi rapidi, come preso da una grave agitazione. Si volse al buffone e gli disse improvvisamente: «Da ordine che siano radunati immediatamente i cavalieri prescelti. Essi vadano per la città, si aggiungono a quelli che già spontaneamente gridano il mio nome affinché sia io fatto duca e li sostengano e facciano in modo che tutta la città si ponga in tumulto per il mio nome». Sgarro attese un istante. Guardò intensamente Ludovico come se non osasse parlare. Poscia aggiunse: «Ma Fabrizio Saludeccio?» Il moro si volse vivamente, con un gesto vivace e deciso delle braccia, che sembrò tagliare l'aria, e disse semplicemente: «Tu va, secondo il mio ordine. Quanto a Fabrizio Saludeccio, la sua sorte è ormai decisa». E la storia non è finita, continua con la prossima puntata. www.redigio.it E la storia continua.